Questa mattina vorrei parlare, parlando ancora di Chiesa, del motivo della vita, cioè che cosa ci spinge a fare quello che facciamo. Ogni giorno noi prendiamo delle decisioni, ogni giorno noi facciamo delle scelte. Che cosa determina la nostra scelta? Qual è il motivo che ci spinge a fare quello che facciamo? Fai jogging? La corsa mattutina, lo fai perché vuoi un bell'aspetto o per la salute fisica? Vai a lavorare, se ce l'hai, vai a lavorare tutti i giorni. Lo fai perché pensi allo stipendio o perché fai quello che ti piace? Ami qualcuno? Lo ami perché ti aspetti di essere riamato o ami soltanto perché vuoi esprimere il tuo amore? Noi facciamo molte cose per abitudine, a volte per trarne un vantaggio personale, a volte per piacere agli altri, ma capiamo, siamo consapevoli di quello che facciamo? Ognuno di noi ha rapporti con delle persone, le cerchiamo, le evitiamo, siamo indifferenti a volte a loro, con loro siamo felici, siamo annoiati, siamo tristi. Qual è il motivo? Cerco di essere affabile? Cerco di essere attento, cerco di essere gentile, me lo dice sempre mia moglie, cerca di essere più gentile. Perché lo faccio? Per far contenta mia moglie? Perché lo devo fare? Per aiutare? Qual è il motivo del mio comportamento ogni giorno? Credo che i motivi siano diversi, però c'è un motivo base, un motivo principe che poi, se scavi, scavi, è quello che ti spinge a fare le scelte che fai e ad essere quello che sei. Credo che sarebbe di grande aiuto per ciascuno di noi per evitare delusioni, per evitare a volte confusione o arrabbiature, addirittura abbandoni, avere chiaro il motivo reale per cui noi facciamo quello che facciamo. O, come dire, il leitmotiv, come direbbe Damion. Il tema guida della nostra vita, il filo conduttore, quello che ci fa essere quello che siamo. E allora questa mattina ho detto che parleremo ancora di Chiesa, cioè di noi che siamo stati chiamati uno a uno da Dio, per nome, per formare il suo corpo, un corpo meraviglioso, un organismo vivente, un organismo vitale. E quindi, continuando su questo pensiero, vorrei chiedervi di riflettere insieme a me sul motivo per cui noi oggi siamo qui, per il motivo per il quale noi frequentiamo la Chiesa, il motivo che ci spinge a vivere, la vera motivazione, perché se noi non ce l'abbiamo chiara oppure l'abbiamo persa, siamo destinati ad essere confusi, delusi, siamo destinati ad avere una vita buia, a volte insoddisfatta, una vita inutile, anche se piena di attività. Parlando di Chiesa e della verità che la sostiene, noi siamo abituati ad andare alle lettere di Paolo, a volte Pietro, studiamo la Chiesa sulla lettera di Giacomo, di Giuda e qualche volta anche le lettere di Giovanni, ma mai, oppure con molta, molta poca frequenza, andiamo a studiare le lettere che Giovanni ha scritto a 7 chiese nell'Apocalisse. Io credo che sia molto importante studiare queste lettere perché è Cristo che parla direttamente alla Chiesa. Certamente voi mi direte, ma tutta la parola di Dio è Dio che parla alla Chiesa. Certamente, Dio parla all'uomo, parla alla Chiesa, ma credo che queste parole dette proprio da Gesù alle chiese abbiano un significato molto importante per noi. Cristo Gesù nelle lettere alle 7 chiese dà un giudizio chiaro sullo stato della Chiesa e dice che sarà beato, è una bella promessa, sarà beato chi legge, chi ascolta e chi fa tesoro di quello che è scritto nelle lettere, come appunto cita Apocalisse capitolo 1 versetto 3. Questo libro, come ho detto, è un po' trascurato perché è difficile. Non so quanti di voi lo leggono normalmente per fare la meditazione la mattina. È difficile. È difficile perché è pieno di simbolismi, è pieno di metafore. bisogna conoscere bene l'Antico Testamento, bisogna, insomma, poi alcune cose proprio ancora non si capiscono perché sono profezie per il futuro. Però il Signore dice che è importante se noi leggiamo questo libro, perché ha un messaggio di avvertimento e un messaggio di speranza per la Chiesa. L'Apocalisse è stata scritta da Giovanni, forse lo sapete ma lo ripeto, nel 95 circa dopo Cristo, e lui si trovava in un'isoletta poco lontana dalla costa dell'Asia Minore, nel Mare Egeo, nell'isola di Patmos. Perché? Perché l'imperatore Domiziano era stanco della sua attività. Infatti è scritto al capitolo 1, versetto 9, lui proprio dice: a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Quest'uomo era stato esiliato per questo motivo. In quest'isola, di domenica mattina, pensate, dice così, di domenica mattina, mentre meditava e stava in comunione col Signore, il Signore Gesù Cristo gli si rivela. Lui ha una visione di Gesù Cristo in gloria. Lo vede in una maniera meravigliosa, potete leggerlo nel capitolo 1. E così Gesù, prima di presentargli ancora, fargli vedere il trono di Dio e dargli quelle visioni del futuro, di quello che succederà nel futuro, gli dice di scrivere 7 lettere a 7 chiese dell'Asia Minore, 7 chiese che Giovanni conosceva benissimo, 7 chiese che facevano diciamo parte di un gruppo che lui probabilmente visitava quando si trovava nella chiesa di Efeso. In questi incontri, appunto, che ho detto, noi studieremo i capitoli 2 e 3 di Apocalisse e affronteremo una per volta le chiese che sono descritte appunto nel capitolo 2 e nel capitolo 3. Io credo che Dio voglia parlarci, io credo che Dio ci vuole sempre parlare, soprattutto quando ci mettiamo la domenica mattina davanti alla sua parola. Però in particolare questo messaggio è per la Chiesa, quindi credo che faremo bene a porre molta attenzione per essere istruiti, almeno oggi e anche poi nelle cose successive, su quello che il Signore vorrà dirci. Questi 7 capitoli, appunto, Dio parla, Gesù parla, alla chiesa di Efeso, una chiesa che aveva lasciato il suo primo amore. Adesso vi do brevemente, diciamo, la parte, il pensiero principale di ogni lettera. Alla chiesa di Efeso era la chiesa che aveva lasciato il primo amore. La chiesa di Smirne era una chiesa che stava poco distante da Efeso e questa chiesa avrebbe patito la persecuzione. Poi parla a Pergamo, la chiesa che doveva ravvedersi, parla alla chiesa di Tiatiri, la chiesa che tollerava una falsa dottrina, la chiesa di Sardi, che era una città che aveva in sé una chiesa appunto che era morente, e poi la chiesa di Filadelfia, la chiesa che aveva sopportato pazientemente, e la chiesa di Laodicea, la chiesa che aveva abbandonato il suo primo amore. Perché il Signore scrive a queste 7 chiese? Gli studiosi hanno ipotizzato 3 motivi, io voglio dirveli prima di cominciare ad affrontare la prima lettera. Uno dei motivi era perché, quello più, diciamo, che vi salta subito all'occhio, era perché il Signore voleva parlare a queste chiese dei loro problemi attuali, voleva cercare di aiutarle a superare le cose negative che vivevano, e così scrive per aiutarli a intraprendere un cammino giusto. Questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi è che le 7 chiese identificano 7 individui o 7 chiese tipo, cose che succedono e che sono sempre successe tra i credenti e nella Chiesa, e il Signore parla per dare la soluzione. Perché dico questo? Perché il numero 7, appunto, parlando della simbologia che è in Apocalisse, il numero 7 ha sempre rappresentato completezza e quindi la perfezione. Quando quindi parla delle 7 chiese, in realtà il Signore sta parlando a tutta la Chiesa di tutti i tempi. E quando parla ai 7 responsabili di Chiesa, come vedremo, Dio sta parlando ai responsabili di tutti i tempi. Quindi questa è l'ipotesi che secondo noi è l'ipotesi più accreditabile. E invece c'è la terza ipotesi che dice che queste sette chiese rappresentano varie epoche della Chiesa. E così la Chiesa di Efeso è la Chiesa degli apostolica del primo secolo. La Chiesa di Smirne è la Chiesa perseguitata del secondo e terzo secolo. E poi c'è la Chiesa di Pergamo, quella che diventa la Chiesa di Stato con Costantino nel 313. E andrà avanti così fino al quinto secolo, dove, come vedremo, la Chiesa comincia ad assorbire riti pagani, diventa una Chiesa pagana. E questa andrà avanti per tutto il Medioevo, fino al XV secolo. Dopodiché, come sapete, ci sarà la Riforma. Ma anche dopo la Riforma c'è stato un periodo in cui la Chiesa si è addormentata, e quindi abbiamo la Chiesa di Sardi, la Chiesa morente, la Chiesa del XVII secolo. Ma poi, grazie a Dio, dopo il XVII secolo, voi lo sapete, c'è stato il grande risveglio. I credenti hanno cominciato a sentire un fuoco dentro che li spingeva ad andare verso le persone perdute. È stato il secolo delle grandi missioni, e così la Chiesa che ama, la Chiesa di Laodicea, e poi la Chiesa di Filadelfia, e poi la Chiesa di Laodicea. La Chiesa di Laodicea, secondo questo pensiero, è la nostra Chiesa, è la Chiesa che ha dimenticato, la Chiesa tiepida, che ha dimenticato la fede. Infatti in Luca c'è scritto al capitolo 18, versetto 8, il Signore dice: quando io tornerò, troverò la fede sulla terra. Comunque, a parte queste informazioni, che sono comunque interessanti da considerare perché hanno comunque un aspetto di verità, vogliamo parlare della prima lettera che troviamo in questo libro. È la lettera alla Chiesa di Efeso. Questa segue, come tutte le altre lettere, uno schema preciso. Il Signore si presenta alla Chiesa, poi c'è la descrizione delle cose positive, c'è il problema e c'è l'esortazione ed infine la promessa. Vi chiedo di aprire la Bibbia, se l'avete portata con voi, se no potete alzare la mano e ve la daranno. Vorrei chiedervi di leggere nel capitolo 2 di Apocalisse, capitolo 2 dal versetto 1. L'angelo alla chiesa di Efeso, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, che hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare all'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Efeso era una città importante dell'Asia Minore, era la capitale dell'Asia Minore, ed era importante da un punto di vista commerciale, marittimo, politico e religioso. Era sulla rotta commerciale tra Roma e Oriente, era una città piena di attività. E in questa città c'era un tempio grandissimo dedicato, come ricorderete, a Diana, alla dea Diana. Era un tempio che veniva considerato la settima meraviglia del mondo, e c'erano tante persone che andavano in pellegrinaggio a questo santuario, e lì c'era un grande mercato e si vendevano le statuette che venivano fatte della dea o tempi, tutto d'argento. C'era un grande movimento, un grande guadagno. Ci ricorda qualcosa questo, no? I santuari con tanti mercati intorno. Paolo, durante il secondo viaggio missionario, arriva a Efeso nel 53 d.C. circa e comincia a predicare. si forma un gruppo di credenti e lui li va a trovare dopo un anno nel suo terzo viaggio missionario e rimane lì, pensate, tre anni a predicare in questa chiesa. E avverte alla fine che in questa chiesa sarebbero sorti addirittura tra loro dei falsi dottori, che sarebbero venuti dei falsi insegnanti. E infatti questi diedero successo, diedero dei problemi. Quando Paolo si trovava in prigione scrive a Timoteo, questo è interessante perché Timoteo era diventato un responsabile di questa chiesa. In 1 Timoteo capitolo 1 dice, al versetto 3, ti ripeto le esortazioni che ti feci mentre andavo a Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse, di non occuparsi di favole, di genealogie senza fine, le quali suscitano discussione invece di promuovere l'opera di Dio. Allora, in questa chiesa c'erano stati e c'erano dei contrasti, ma nonostante le difficoltà la chiesa non aveva mollato. Ora la lettera arriva 40 anni dopo, è la seconda generazione, la chiesa era stata fondata circa 40 anni prima e adesso la lettera che il Signore manda alla chiesa di Efeso è una lettera molto importante. Loro erano rimasti fedeli. Vediamo la presentazione al versetto 1. Il Signore si presenta in questa maniera, l'abbiamo letto. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Gesù è vivente. Gesù è risorto, ci crediamo? Sì, lui adesso ci vede, è in mezzo alle chiese, cammina in mezzo alla chiesa. Che cosa ti suscita questo pensiero? Il Signore cammina in mezzo alla chiesa. Il Signore non solo cammina in mezzo alla chiesa, ma tiene. E questo verbo dà il senso di autorità, di potenza. E il fatto che tiene nella destra dà anche un senso di controllo, di fermezza, di autorità, come ho detto, ma anche di onore, perché alla destra mettevano quelli che dovevano essere onorati. E così il Signore nella sua destra tiene le sette stelle. Che sono queste sette stelle? Beh, noi lo vediamo nel capitolo 1, al versetto 20. Al capitolo 1, versetto 20, il Signore dice: il mistero delle sette stelle che hai visto alla mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri d'oro sono le sette chiese. Quindi il Signore ha sette angeli nella sua mano destra, li tiene, li controlla, cammina in mezzo alle chiese, è vivente e attivo. Che cosa vi fa venire in mente? Che cosa voleva trasmettere il Signore a questa chiesa? Voleva trasmettere probabilmente che nonostante la loro forza, il Signore era in mezzo a loro per intervenire, per controllarli. Ma chi sono questi sette angeli? Beh, noi sappiamo che gli angeli sono messaggeri, sono esseri celesti, però in questo caso sono i responsabili della Chiesa. E perché dico questo? Perché anche in altre parti della parola di Dio, col termine che viene usato nella lingua originale, che il termine che viene usato per la parola angelo, viene usato anche per chiamare, per definire degli uomini che Dio chiama per servirli, per servirlo. Che Dio chiama al servizio. Infatti, per esempio, in Marco capitolo 1, versetto 2, troviamo la stessa parola che indica Giovanni Battista, che avrebbe dovuto annunciare il Messia che sarebbe venuto. Questa parola, uno che grida nel deserto, mando il mio messaggero, questa parola è angelo, come è qui. E poi anche in Luca capitolo 9, versetto 52, quando Gesù parla, quando si parla dei discepoli che Gesù manda nei villaggi per preparare un alloggio, questa parola, sono i messaggeri che manda, è angeli. E poi consideriamo pure che nel Nuovo Testamento mai c'è scritto che un angelo conduce, guida, è un anziano di chiesa. Quindi questa parola angelo questa parola angeli vuol dire che il Signore sta parlando ai responsabili della Chiesa. Devo dire che questo pensiero, mentre che l'ho elaborato, mi ha messo un po', no, questo non lo posso dire, no, vabbè, ma avete capito, mi ha messo un po' di agitazione, perché mi sento tutta la responsabilità davanti a Dio, essendo uno dei responsabili di questa Chiesa, di come questa Chiesa sta andando avanti. Il fatto di sapere che il Signore mi tiene nella sua mano e mi controlla, il fatto di sapere che un giorno io dovrò rendergli conto di tutto quello che ho deciso, ho fatto, ho detto, mi fa sentire una grande responsabilità. Mi fa sentire una grande responsabilità il fatto che io sto qui a parlare davanti a voi. Mi fa sentire una grande responsabilità che io dovrei essere il primo a servire, per dare un esempio. Ho pensato veramente che è un grande privilegio, è un grande onore che va affrontato appunto questo servizio con timore, con tremore, ma anche con la sicurezza che il Signore è con me. Il Signore mi tiene nella sua mano destra. Il Signore mi sta onorando in questo. Vabbè, basta Massimo, è di noi? E beh, questo mi ha fatto anche pensare anche quello che è scritto in Giovanni al capitolo 10. Vogliamo leggerlo? Penso che lo sappiate perché è bellissimo. Giovanni al capitolo 10, Gesù parlando dei suoi dice queste parole. Al capitolo 10, versetto 27, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed essi mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Noi siamo nella sua mano. Voi siete, se siete le pecore del Signore, nella mano del Signore. Il Padre mio che me le ha date è il più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Meraviglioso questo pensiero. Nessuno può rapirla dalla mano del Padre. Cari fratelli, nessuno ci può strappare dalla mano di Dio. Egli tiene nella sua mano forte la tua mano debole. Il tuo cuore tremante è nella sua mano forte. Il Signore ha scolpito nella sua mano i suoi figli. E poi, dopo questa presentazione che ci fa vedere tutta la grandezza del Signore e anche il nostro posto di privilegio davanti a Lui, il Signore dice al versetto 2, io conosco. E questa parola è chiaro, che significa conosco? Io ti conosco a te, ti conosco, ma ti conosco limitatamente. Magari mia moglie la conosco di più. Ma quando il Signore dice io conosco, vuol dire che ci conosce perfettamente. Non solo ci vede, ci riconosce, ma ci conosce. Lui sa ogni nostro pensiero, ogni nostro desiderio. Lui ci conosce profondamente. E qua che cosa conosce? È scritto, no? Che cosa conosce di questa Chiesa? Conosco le tue opere. E le opere sono quello che facevano, le opere buone che facevano per gli altri. Poi che conosce? La tua fatica. E cioè come le facevano queste opere, le facevano con impegno intenso, con sofferenza fisica e morale, per dirla con una sola parola, con grande travaglio. E poi che conosce di loro? Conosce la costanza, la tua costanza. E la costanza significa non deviare dallo scopo, continuare ad andare avanti sulla strada che abbiamo intrapreso. Questo significa la costanza. La costanza significa rimanere fermi nella prova, non cambiare il comportamento. Inoltre il Signore ancora in questo diciamo, elenco di cose positive che vedeva in questa Chiesa, dice anche che io vedo la tua resistenza al peccato, la tua resistenza alla falsità. Questa Chiesa resisteva al peccato, questa Chiesa denunciava la falsità. Infatti dice, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, non puoi sopportare i malvagi. Loro avevano questa fermezza di rimanere nella verità. Avevano smascherato i falsi insegnanti, avevano allontanato i falsi maestri. Ed infine, per concludere l'elenco, il Signore ci parla ancora di qualcosa che questa Chiesa aveva, che è bellissimo, la perseveranza. Infatti dice: hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato, anche se nell'originale amore non c'è questa parola. Però l'idea è che loro avevano tenuto in alto il nome di Cristo, la reputazione di Cristo, erano attenti a non svergognare il nome di Gesù come rappresentanti. Loro volevano che il nome di Gesù fosse innalzato e avevano sopportato tutto per onore del suo nome. Che meraviglia! Io vorrei stare in una chiesa così, voi no? È una chiesa meravigliosa. Il Signore ha fatto un elenco incredibile. Magari nella nostra chiesa fossimo così, senza offesa, insomma, dobbiamo essere un po' realisti. Questa chiesa era una chiesa meravigliosa, una chiesa impegnata nel servizio, piena di attività, una chiesa grande, forte, ricca di doni e possibilità. Come ho detto, erano passati 40 anni da quando Dio l'aveva fondata ed era la seconda generazione. Abbiamo festeggiato 47 anni della nostra fondazione. Mi sono sentito che forse il Signore sta parlando a noi questa mattina, in modo particolare. Siamo la seconda generazione. Molti di noi sono la seconda generazione, molti anche che non ci sono. La Chiesa era orgogliosa perché aveva conservato la sua purezza morale e dottrinale. Noi abbiamo conservato la nostra purezza dottrinale, la nostra purezza morale. Aveva dimostrato costanza nella prova e continuava ad andare avanti. Che cosa si può rimproverare a una Chiesa così? Beh, al versetto 4 il Signore trova qualcosa da dire. Al versetto 4 dice: ma ho qualcosa contro di te. Ho qualcosa contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Il Signore individua il problema. Il Signore non bada a quello che colpisce all'occhio. Noi siamo abituati a considerare molta l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore, non guarda all'apparenza. Il Signore vede che nel cuore di questi credenti, che il fervore di prima non c'era più, l'amore per il Cristo risorto e quindi per la Chiesa che ne è la conseguenza, non era più quello di una volta, si era indebolito, si era affreddato. Ma che cosa era successo? Questi credenti all'apparenza molto bravi non avevano più l'amore di Cristo, eppure Paolo aveva pregato tanto per loro. Il Signore aveva risposto, questa Chiesa ancora stava lì dopo 40 anni. Vogliamo leggere la preghiera che Paolo fa per gli Efesini, al capitolo 3 della lettera agli Efesini. Voglio leggervi dai versetti 16 al versetto 19. Paolo dice: io prego le ginocchia per voi. Paolo conosceva i pericoli che la Chiesa deve affrontare, gli attacchi che la Chiesa deve affrontare, e lui stava dando l'antidoto e dice: io prego affinché Dio vi dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ma gli Efesini erano credenti o no? Sì. Avevano conosciuto l'amore di Dio, sì o no? Sì. E allora che sta dicendo Paolo? Attenzione, dovete sempre alimentare la fiamma, dovete abbracciarvi insieme, uniti, per arrivare a quel livello, a quell'altezza profonda dell'amore di Dio, per conoscerlo pienamente. Non pensiamo di essere arrivati. Cioè, io 40 anni fa, 30 anni fa, 20 giorni fa, ho detto: Signore, perdonami, ti amo, sto a posto. No, cari, non stiamo a posto. Beh, se è stata sincera la dichiarazione, siamo a posto, siamo salvati. Ma noi dovremmo stare qui ancora tanti anni finché il Signore ci chiama. E voi sapete perché siamo qui, tu lo sai perché sei qui questa mattina e non stai in cielo già, tu che hai accettato Gesù Cristo come tuo Signore e personale Salvatore, lo sai? Perché la tua luce, il tuo candelabro deve risplendere nel mondo. Gesù ha detto io sono la luce del mondo e poi quando se n'è andato ha detto voi siete la luce del mondo. E questa luce è alimentata dall'amore. Dall'amore per lui, dall'amore per lui, non dall'attivismo, non dalle attività, non dalle cose che possiamo fare per lui. Questa chiesa era piena di cose che poteva fare per lui, ma non c'aveva l'amore, o almeno si stava spegnendo. Gli Efesini erano attivi per motivi sbagliati. Il motivo, la molla che gli spingeva ad agire non era più l'amore per Cristo, avevano abbandonato il filo conduttore della loro vita, la grande visione della loro vita, l'avevano abbandonata. Lo zelo per l'opera del Signore era ancora intatto e il Signore lo riconosce, li loda per quello, ma la motivazione che doveva spingere a fare queste cose non c'era più. L'amore del Cristo Redentore, per il Cristo Redentore, l'amore per i fratelli, era stato abbandonato. Che cosa era successo? Beh, prima di andare a vedere, di cercare di capire che cosa era successo, voglio parlare ancora qualche momento su questa parola, su queste due parole, il primo amore. Che cos'è questo primo amore? Che cos'è? In Geremia capitolo 2, versetto 2, il Signore parla un po' di questo. Potete prenderlo. Un solo versetto, sarebbe interessante leggere tutto il capitolo. Geremia sta parlando al popolo che si era sviato completamente e dice al versetto 2: io mi ricordo, il Signore parla, sentite, ascoltate bene queste parole, ma il Signore è così, sì, il Signore è così, ma c'è un'emozione, che c'ha? Sì, il Signore c'ha pure le emozioni. E lui dice: io mi ricordo l'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando tu camminavi dietro di me nel deserto, in terra non seminata. Il Signore aveva fatto un patto d'amore con il popolo di Israele, l'aveva strappato dalla schiavitù dell'Egitto, l'aveva portato nel deserto e il popolo l'aveva seguito. Questo patto d'amore, ora Geremia ci ricorda che loro l'avevano abbandonato. È quello che stava succedendo agli Efesini. Gli Efesini in questo caso stavano abbandonando il loro patto d'amore. E questo patto d'amore che cos'è? In Secondo Corinzi al capitolo 11 versetto 2 Paolo ricorda questo e dice: io sono geloso della gelosia di Dio perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Cioè Dio è geloso. Se noi rivolgiamo il nostro cuore a qualche altro idolo, ma no, io l'idoli no, non c'ho mica statue, io mica vado a fare i cosi, vado al Divino Amore, vado qua, non c'ho, no, gli idoli lo sapete, è tutto quello che prende il posto di Dio nel nostro cuore. E Dio è geloso, perché noi siamo stati fidanzati all'unico sposo che è Gesù Cristo. Gesù Cristo ha stabilito il patto d'amore con noi, quando noi l'abbiamo visto, grazie allo Spirito Santo, su quella croce che stava morendo e stava pagando per il mio peccato, per il tuo peccato. E allora, con una grazia allo Spirito Santo, noi ci siamo inginocchiati davanti a quella croce. Abbiamo visto il nostro Salvatore che pagava il nostro debito. E in quel momento ci siamo consacrati a Lui. In quel momento lo Spirito Santo è entrato nei nostri cuori e ha sparso l'amore di Dio, come vi ricordate nella lettera ai Romani, ha riempito il nostro cuore dell'amore di Dio. E così noi abbiamo capito il senso profondo, quanto Dio ci ama. Ma Dio mostra la ricchezza del suo amore per te, in quanto mentre tu sei ancora indifferente, peccatore, Cristo è morto per te. E magari una madre potrebbe morire per un figlio, qualcuno potrebbe morire ed è stato fatto nella storia, per qualcuno che ama, per qualcuno, per una brava persona, potrebbe addirittura prendere il posto di questa persona, ma Cristo è morto per te, per te che non te ne importava niente. Non lo vedi questo amore quanto è grande? Dio ci ama del suo amore profondo, e quando noi lo capiamo, allora nasce dentro di noi il desiderio, un desiderio di riconoscenza, di stare con Lui. Non lo so, parlo ai fidanzati. Vi piace stare con il vostro amore? Non vedete l'ora di passarci del tempo con il vostro amore? O no? Beh, c'è stato pure qualcuno che dice: no, io mi vedo con la mia fidanzata una volta a settimana. Si è sposato e dopo un anno e mezzo si sono divorziati, perché non aveva capito bene che cosa significa. Ma il desiderio di stare con la persona amata, il desiderio di incontrarlo, ecco, questo è quello che nasce nel cuore di chi ha conosciuto l'amore di Dio. Come cerva desidera l'acqua, così l'anima mia desidera te, diceva il salmista Davide, esprimendo tutto il suo amore per Dio. La tua vita è stata mai animata da quest'amore? Sai di che cosa sto parlando? Quest'amore fa sentire ogni carico leggero, ogni sacrificio dolce, e quest'amore sversa su tutte le cose che facciamo un profumo, il profumo di Cristo. È così la tua vita? È così la mia vita, me lo sono chiesto prima io. È così la nostra vita. Il Signore vuole questo dalla sua Chiesa. Il Signore desidera questo da noi. Questa mattina il Signore dice: ho qualcosa contro di te. Tu hai abbandonato il tuo primo amore. Abbandonato, lasciato, dimenticato. È un momento solenne, credo, che noi siamo chiamati a fare un'introspezione personale, dove ognuno è chiamato a fare un esame. E voglio con l'aiuto dello Spirito Santo individuare alcuni motivi per i quali forse gli Efesini, o forse anche noi, siamo scaduti da questo primo amore. E sono quelli di sempre. Forse hai trascurato la comunione con il tuo Signore? La preghiera, la meditazione che fai tutti i giorni è soltanto qualcosa di formale, di freddo? Non hai più desiderio di trovare il volto di Dio? Forse col tempo il mondo e il male hanno ripreso il sopravvento nella tua vita. Forse sei rimasto deluso dai fratelli che parlano di sana dottrina, che insegnano dal pulpito, e poi la loro vita morale non è quella che tu riscontri nella parola di Dio. Forse hai subito delusioni qui in chiesa, perché i tuoi progetti non sono stati portati avanti, o hai ricevuto critiche. Forse sei stato oggetto di forti contrasti mentre cercavi di portare l'amore di Dio alle persone che non lo conoscono, alle persone senza speranza, e così sei stato oggetto di odio e ti sei sfiancato. E forse hai cominciato a dire: ma chi me lo fa fare? Ma perché? Ma perché io devo vivere in questa situazione? Quelle persone, non gettate le perle ai porci, mi pare che c'è scritto questo, e allora io faccio così. Vuoi andare all'inferno? E andassero all'inferno. È l'amore di Dio questo? Questo è l'amore di Dio? Forse adesso servi il Signore perché vuoi ricevere benedizioni, e allora se io individuo che qui ci sarà una benedizione, io servirò il Signore. Qui non c'è, lo faccio fare a altri. O forse per metterti in mostra, per soddisfare te stesso, soddisfare qualcun altro. Insomma, quanti forse. Io non lo so perché erano caduti gli Efesini da quel livello alto d'amore per Dio, non lo so. E io non lo so perché sei caduto te, se sei caduto. Spero che nessuno sia caduto, che tutti hanno nel cuore questo fuoco che li porta a desiderare la presenza di Dio. Però so che questo è uno dei problemi grandi che incontra la Chiesa, che incontrano i credenti, problemi contro i quali io combatto e ho combattuto ogni giorno per mantenere accesa la fiamma. Perché l'amore è l'anima è la forza della nostra vita cristiana. Senza l'amore, lo zelo anche più ardente, l'azione più eclatante, non serve nulla agli occhi di Dio. Infatti Paolo scrive questo, attenzione, scrive questo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, la sappiamo a memoria, al versetto 2. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri della scienza e avessi una fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, tutti i miei beni, tutti, per nutrire i poveri, e dessi addirittura il mio corpo ad ardere, se non avessi amore, questo non gioverebbe a nulla. E allora di fronte a questo che la Chiesa sta, che lo Spirito Santo sta dicendo ad Efeso, noi dobbiamo fare un esame. Che cosa ne è di quei cristiani, di che cosa sarà di noi o di quei cristiani che vivono divisi, lacerati da odi e da invidie? Che cos'è, che cosa ne sarà della nostra vita cristiana? L'amore è quello che Cristo apprezza più di ogni altra cosa. Il male che il Signore aveva trovato nella chiesa di Efeso non era un male visibile. Il corpo era sano, ma l'anima era malata. Le membra funzionavano, ma il cuore non batteva più come avrebbe dovuto battere. Efeso aveva lasciato spegnere il suo primo amore. E lo ripeto, e noi? Perché facciamo quello che facciamo? Per chi arde il nostro cuore? Comunque andiamo avanti un po' velocemente, scusatemi che mi sono dilungato un pochino, ma come ho detto è qualcosa che ha parlato molto a me. Al versetto 5 il Signore dice: ricordati, la situazione della Chiesa non la vede disperata. Al versetto 5 dice: ricordati da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. L'amore, come ho detto, è l'alto ideale della vita cristiana. Efeso, come abbiamo letto, l'aveva toccato, Paolo aveva pregato per loro e Efeso aveva toccato questo alto ideale, l'aveva vissuto, ma era caduto da quell'altezza. E ora doveva ravvedersi, doveva riconoscere come era caduto, doveva forse capire che cosa l'aveva spinto giù, doveva umiliarsi e mostrare la sincerità del pentimento ritornando a fare le opere. Ma loro le facevano, ma con la motivazione giusta. La motivazione giusta, l'unica motivazione è per amore di Cristo, non per altri amori, per amore di Gesù. Voglio ripeterlo ancora, quali sono le cose che hanno fatto, che devono fare questi credenti, probabilmente quali sono le cose che dovremmo fare noi se ci siamo ritrovati in questa condizione? Ricordati da dove sei caduto, che cosa ti ha spinto giù da quella condizione elevata di un amore profondo con Dio. Ricordati dello slancio, dell'allegrezza, della pace che riempiva il tuo cuore ai tempi del primo amore. Ravvediti, umiliandoti della tua caduta, chiedendo perdono a Dio e decidendo di cambiare. Ritorna a fare le opere di prima con la motivazione giusta. E voglio dirvi una cosa, sapete, la nostra Chiesa sarebbe molto, molto più serena. Saremmo capaci di perdonare e saremmo capaci di amare. Anche le persone poco amabili, anche le persone insopportabili. Perché? Perché noi avremo chiaro e vivo il pensiero dell'amore di Dio che ci perdona sempre e che ci accoglie così come siamo. Considera, è importante, il pericolo di essere privato della luce della testimonianza. La nostra vita sarebbe inutile su questa terra. Paolo dice: io faccio ogni cosa perché non voglio essere squalificato. Cioè, noi se siamo veri credenti non andremo all'inferno, il Signore ci ha salvato, grazie a Dio, però affronteremo il momento del tribunale di Cristo con vergogna. Tutte le opere che abbiamo fatto e che magari ci hanno dato onore sulla terra, se non le abbiamo fatte per amore di Cristo, saranno bruciate. Saremo in paradiso con i vestiti che puzzano di bruciato. E incontreremo quelli che magari stavano in fondo alla sala e non erano riusciti a fare tutte le cose che abbiamo fatto noi, che diranno: ma che è sta puzza di bruciato? Ho lasciato cavalcare un po' l'immaginazione. Attenzione a non perdere, a essere messi da parte. Il Signore lo dice: io verrò e toglierò il candelabro e la testimonianza. Sapete, la chiesa di Efeso aveva ricevuto questa lettera 40 anni dopo ed ha proseguito per anni e anni. Sapete, alla chiesa di Efeso nel 431 è stato fatto un concilio dove ci sono andati tutti i vescovi delle città cristiane. Ora, Efeso non esiste più, ci sono solo rovine in quella città e non c'è più neanche la chiesa. Ma già 400 anni dopo, nel 431, in quel concilio, sapete che successe? Fu decretato che Maria era la madre di Dio e quindi è stata messa in competizione con Diana Efesina. E poi però hanno fatto un altro concilio, perché questa chiesa era una chiesa importante, hanno fatto un altro concilio qualche anno dopo e sapete com'è finito? I vescovi hanno finito in una scazzottata, perché non erano d'accordo e pensavano che questo era la cosa migliore per risolvere i problemi fra fratelli, prendersi a pugni. La chiesa di Efeso era morta, la luce della testimonianza era stata spostata a un'altra parte. E preghiamo il Signore che non avvenga mai nella nostra vita e nella nostra chiesa. Prima di concludere la sua lettera con la promessa ai fedeli, però il Signore dà ancora un incoraggiamento. Guardate, al versetto 6 dice: tuttavia hai questo, nonostante questa cosa grave del primo amore che hai abbandonato, tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Che cosa significa? Che sono questi Nicolaiti? Si fanno tante supposizioni. Comunque l'etimologia della parola significa coloro che vincono la gente, coloro che vincono la gente. I Nicolaiti era una setta che c'era in quella chiesa, descritta pure nel versetto 15 del capitolo 2, una setta che insegnava che mangiare la carne sacrificata agli idoli non era un problema, anche se ti dà fastidio da un punto di vista di coscienza, siccome non esistono gli idoli, devi mangiarla. E così la coscienza dei fratelli era turbata, dei fratelli che non capivano questa cosa, perché magari erano vissuti nell'idolatria per tanti anni e quindi avvicinarsi alla carne sacrificata ai idoli per loro era qualcosa che offendevano il Signore. Ma questo dicevano: no, lo puoi fare, e li facevano così scadere dalla grazia. E poi la cosa ancora più grande, che per avere i contatti sociali, siccome all'epoca c'era la fornicazione, facevano grandi banchetti, feste, e finivano in orge, ma insomma, voglio dire, mo adesso voi vi dovete stare da parte, frequentate, dovete portare il Vangelo anche a queste persone. La fornicazione alla fine non è così grave, e questi avevano, come vedremo poi al versetto 15, lo stesso peccato che aveva Balaam. Ricordate Balaam, il falso profeta? In Numeri 22 e 25 potete leggere la sua storia, che era stato assoldato da re di Moab per cercare di maledire il popolo. Non c'era riuscito, perché quello che Dio benedice nessuno lo può maledire, ricordiamoci questo. E non è riuscito a maledire il popolo, però poi è riuscito a portarlo, a fargli fare matrimoni misti, a farlo partecipare alle feste, e così il popolo si è sviato. E lì c'è stata un tremendo intervento di Dio. Poi potete leggerlo, Numeri capitolo 22, capitolo 22 al capitolo 25. Insomma, questi Nicolaiti erano odiati dalla chiesa di Efeso, le opere dei Nicolaiti erano odiate dalla chiesa di Efeso, e anche il Signore non le sopportava e quindi li loda. E attenzione, il Signore non sopportava noi Nicolaiti. Il Signore non sopportava le persone che facevano del male, il Signore non sopportava le loro opere. Facciamo ben attenzione, a non mischiare il peccato con il peccatore. Il Signore li loda perché loro non potevano sopportare le opere che facevano questi. E comunque, allacciandomi al significato della parola, coloro che vincono il mondo, beh, il Signore dice che siamo noi invece che vinciamo il mondo. A chi vince, dice, a chi vince. E sapete, siamo tutti che vinciamo se siamo credenti. Infatti in prima Giovanni, Giovanni stesso al capitolo 5, versetto 4, dice: tutto quello che è nato da Dio ha vinto il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Conclude appunto questa lettera parlando delle benedizioni che ci sono. Noi staremo con Dio, quindi non temere, non temere. Affronta la tua vita cristiana con un unico obiettivo, quello di piacere al Signore. Tutto quello che fai, tutto quello che pensi, deve avere come motivo conduttore il piacere al Signore. Quali sono i motivi per cui noi facciamo quello che facciamo, qui in chiesa e fuori? A volte rimaniamo delusi, confusi dalle reazioni, dai risultati, ci arrabbiamo, ci scoraggiamo. E così ci viene l'apatia, non voglio più fare quello che faccio, basta. E ci chiediamo il perché di questo, cercando di capire quali erano le motivazioni degli altri. Dobbiamo capire quali sono le nostre motivazioni. Dobbiamo capire quali sono le nostre motivazioni, perché se faremo così allora niente ci deluderà. Perché Cristo, il nostro Signore, è stato abbandonato. Lui che era venuto per portare amore è stato rifiutato. E noi come ci chiamiamo? Come ti chiami tu? Io mi chiamo Massimiano o mi chiamo Cristiano? Mi chiamo Massimo di nome perché non mi conosce. Chi è il mio leader? Massimo o Cristo? E se Cristo ha sofferto, se Cristo è stato perseguitato? Allora no, solo le benedizioni io posso ricevere da Cristo. Qual è l'obiettivo della tua vita? Qual è il motivo per cui tu fai quello che fai? Voglio, per concludere, questa volta concludo veramente, dire una cosa che ha detto uno scrittore del secolo scorso per parlare dell'importanza della motivare. Lui ha scritto: se vuoi costruire una nave, non devi prima affaticarti a chiamare la gente, a raccogliere la legna, a preparare gli attrezzi, non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro, ma invece prima risveglia negli uomini la nostalgia del mare. Parlagli di quanto è bello il mare, quanto è profondo il mare, quanto è grande il mare. E appena si sarà risvegliata in loro la sete, allora si metteranno subito al lavoro a costruire la nave. Di che cosa hai sete tu questa mattina? O meglio, dove ti dissedi? Che il Signore rinfranchi il nostro cuore, che Cristo torni ad essere la mia sola grande visione e l'amore per Lui la motivazione forte della mia vita. Signore, grazie, grazie perché Tu ci hai parlato. A volte, Signore, Tu parli anche in maniera dura, molte volte ci sentiamo ripresi, ma vogliamo ringraziarti ugualmente perché tu lo fai per il nostro bene, come l'hai fatto per la chiesa di Efeso, e così l'hai sollecitata a ritornare al primo amore, a quel rapporto vero e profondo dove tu eri al centro, eri il motivo per cui loro facevano le cose. Ti prego, Signore, che se c'è qualcuno qui che questa mattina si è visto in questa esortazione che tu fai alla chiesa, in questo richiamo, Signore, che possa decidere oggi di riconsacrarsi a Te. Grazie perché per Te, Signore, questo è l'obiettivo. Per noi è sempre possibile, Signore, riprendere il cammino con Te. Ti vogliamo ringraziare perché, come abbiamo cantato, noi Ti vedremo, Signore. Ti vedremo un giorno faccia a faccia. I nostri occhi potranno contemplare la Tua meravigliosa gloria. E così, Signore, vogliamo chiederti di aiutarci, Signore, a camminare fedelmente durante la nostra vita, a comportarci in modo degno della chiamata che abbiamo ricevuto. Te lo chiedo per me e per i miei fratelli, nel nome di Gesù. Amen. Amen.